La situazione dal punto di vista turco è sostanzialmente da inserire nel quadro di quello che è successo soprattutto dopo l'attentato di Parigi, quando c'è stato un grosso ovviamente spostamento della rappresentazione mediatica e dell'opinione internazionale sulla situazione in Siria e anche su come è stato cercato di essere usato politicamente, strategicamente questo incidente, quindi con il tentativo da parte della Francia di coordinarsi con la Russia per creare un fronte anti-Stato islamico, diciamo come era stato chiesto da Putin all'Assemblea delle Nazioni Unite, in cui aveva chiesto appunto una grande coalizione internazionale che includesse anche il governo siriano e i suoi alleati, cioè l'Iran, Hezbollah e ovviamente la Turchia e l'Arabia Saudita, che però sono assolutamente contrarie all'inclusione di Assad e alla soluzione proposta da Putin di permettergli di rimanere al potere per un periodo che potrebbe essere di 6 mesi, necessario a organizzare una transizione politica che però ovviamente in questo caso vedrebbe una sua partecipazione almeno parziale al potere, in qualunque situazione che verrebbe a crearsi dopo la fine del conflitto, piuttosto che un suo totale allontanamento, una sua sostituzione con un governo a maggioranza sunnita alleato della Turchia e dell'Arabia Saudita, come questi due paesi avevano e continuano a chiedere da 5 anni ormai. Ovviamente la Turchia nel vedere uno spostamento da parte dei suoi alleati, soprattutto la Francia, che sono ovviamente fanno parte della NATO come la Turchia, sono stati fino a questo momento dalla stessa parte del conflitto siriano, ha messo molto nervosismo ad Ankara e questo incidente, chiamiamolo incidente, ma in realtà è chiaro che non si tratta di una risposta simmetrica alla minaccia che poteva essere posta dall'aereo russo, a prescindere dal fatto che abbia effettivamente sconfinato o no, è evidente che si tratta di un atto che avrebbe avuto una visibilità notevole, una risposta notevole, quindi ovviamente va iscritto probabilmente in quello che quasi tutti gli analisti hanno considerato un tentativo di tracciare un solco tra la Russia e la NATO, come in effetti poi è successo immediatamente con l'Assemblea Generale della NATO che è stata chiesta e ottenuta dalla Turchia subito dopo questo abbattimento, in cui la NATO comunque si è schierata a favore della Turchia e ha difeso la sua il suo diritto a eliminare ogni minaccia al suo spazio aereo, quindi diciamo non certo una posizione conciliante verso la Russia, e questo ovviamente non facilita le cose a questa ipotetica ancora alleanza o tentativo di coordinamento tra la Russia e la NATO sulla questione siriana.
Ecco, a proposito appunto anche delle risposte che vorrebbero essere, come dire, diplomaticamente concilianti da parte della Turchia, mi stupisce questo audio che hanno diffuso di una, come dire, che dovrebbe rappresentare la prova che loro in effetti hanno avvisato l'aereo russo di spostarsi da quella zona aerea che stava sorvolando. Al di là del fatto che l'audio può voler dire tutto e niente, in che senso la Turchia dapprima compie un atto così dichiaratamente ostile e poi, diciamo, dal punto di vista mediatico e rappresentativo sembra essere conciliante?
Beh, ovviamente il tentativo è quello di creare l'incidente, mettere la Russia in una posizione in cui ovviamente dovrà destreggiarsi tra l'impegno, cioè la necessità di dare una risposta forte anche di fronte ai suoi cittadini e alla sua opinione pubblica, che è stata notevolmente aizzata anche dal momento in cui la Russia è intervenuta in Siria e d'altra parte mostrarsi conciliante per poter rientrare sotto l'ombrello della NATO e della responsabilità e del non essere comunque sopra le righe per potersi presentare come un partner affidabile.
Ecco, Gabriele, ancora una domanda su quello che c'è sul piatto in Siria. Tu hai menzionato prima gli attentati di Parigi, il ritrovamento di passaporti siriani sui luoghi dove sono avvenuti gli attentati e quindi tutto un po' che ha dato il via ad una catena che va a richiamare l'urgenza politica di arrestare l'esodo dalla Siria. Una domanda rispetto a questo, su cosa si gioca sul campo siriano attualmente, che vorrei rivolgerti, quali sono gli obiettivi della Turchia a partire proprio da questo episodio qua, no? Dagli attentati, da questi passaporti, da questa urgenza politica appunto di cercare di bloccare questo esodo enorme che insomma non è sicuramente nuovo dalla Siria.
Allora, diciamo, la questione dei passaporti è stata molto probabilmente intenzionalmente da parte degli attentatori un altro, se non uno dei principali obiettivi degli attentati di Parigi, perché ovviamente si va a iscrivere in una situazione in cui già l'Europa si trova divisa, spaccata e con una grande avanzata dei partiti di estrema destra che sono opposti all'accoglienza dei rifugiati. Quindi suggerire che tra i rifugiati ci possano essere dei potenziali attentatori, come è stato fatto ad nauseam da un certo tipo di stampa e di partiti, è ovviamente un modo per aumentare a dismisura l'urgenza di trovare al più presto una soluzione. E, le soluzioni che sono state presentate sono due, ovviamente. Una è quella di cercare una soluzione al conflitto siriano, che è probabilmente la più ragionevole, ma anche la più lontana nel tempo, perché ovviamente si parla di nel caso delle trattative di Vienna che ci sono state nelle ultime settimane, di un cessate il fuoco che dovrebbe ipoteticamente partire il 1 gennaio, ma che poi chissà quando effettivamente e se mai sarà raggiunto data la situazione attuale. L'altra soluzione, che è quella propugnata dalla Turchia, che abbastanza cinicamente è tornata immediatamente a proporla, è quella di creare delle cosiddette safe zones, cioè delle zone sicure in territorio siriano, che nello specifico sarebbero nel tratto di Siria settentrionale compreso tra l'Eufrate e la città di Aleppo, che sarebbero occupate militarmente dalla Turchia o dalla NATO o da chiunque sia disposto a farlo, e che sarebbero interdette a qualunque attività da parte del governo siriano, dello Stato Islamico e di tutte le parti in guerra in Siria, e in queste cosiddette aree sicure concentrare tutta la popolazione siriana sfuggita ai bombardamenti e ai combattimenti in dei campi profughi che dovrebbero essere costruiti con il finanziamento dell'Unione Europea, e in questo modo evitare che queste persone debbano essere accolte in Europa per motivi umanitari. Ora, a parte la realizzabilità di questo piano, il credito che ha avuto è stato oggetto di una visita abbastanza pubblicizzata di Angela Merkel a Istanbul, ad Ankara, ma per ora non se ne è fatto niente. È chiaro che il vero obiettivo della Turchia in questo caso è quello di non tanto di accogliere i profughi, ma quello di crearsi e ritagliarsi una parte del territorio siriano dove non sia più costretta a sostenere clandestinamente dei gruppi ribelli che agiscono per procura, ma possa contare sull'appoggio degli alleati e sia garantita anche a questo punto dai bombardamenti dell'aviazione russa. Quella delle safe zones, delle aree sicure nel nord della Siria è sempre stata la priorità strategica della Turchia, perché servirebbero più che a ospitare i profughi, servirebbero a impedire che i curdi siriani delle milizie della YPG, che sono per intenderci quelle che hanno combattuto a Kobane, si impadroniscano di tutta l'area al confine tra la Turchia e la Siria, unendo il territorio che controllano a est dell'Eufrate con la sacca di Azaz che si trova a nord di Aleppo. Questo sia perché ovviamente sarebbe un anatema per quelli in Turchia che si oppongono all'indipendenza dei siriani e dei curdi in Siria, e quindi anche in Turchia, ma anche perché permetterebbe di chiudere completamente il confine turco-siriano, e questo taglierebbe le linee di collegamento che la Turchia ha con i gruppi ribelli che sta finanziando e cercando di aiutare, e che sono il suo principale strumento d'azione in Siria. In questo modo si ritroverebbe praticamente tagliata fuori dalle aree calde del conflitto, e questo porterebbe alla riconquista di Aleppo da parte dell'esercito siriano in primis, e poi probabilmente al prosciugamento di tutte le sacche ribelli nel nord-ovest della Siria.
Sì, e insomma, l'altra faccia di questa medaglia, al di là della, come dire, delle scelte strategiche di Erdogan e della Turchia, tra l'altro un ascoltatore ci scrive chiedendo se in qualche modo Erdogan non voglia formare una grande potenza ottomana. Beh, sicuramente su mire di grandezza Erdogan non è secondo nessuno. Volevamo un po' spostare anche l'attenzione sulle mosse della Russia in questo caso. Nel senso, come collochiamo appunto la possibilità, se la Russia vede veramente una possibilità di intervento NATO, e come se lo aspetta?
Beh, questo è da vedere, cioè la dimensione che prenderà questa escalation diplomatica è ancora imprevedibile. Sicuramente non si va verso né una guerra aperta né un'escalation di tipo militare in nessun caso. Sicuramente la NATO in tutta questa faccenda probabilmente cerca di spingere la dinamica verso un riacutizzarsi del conflitto con la Russia per motivi ovviamente propri, che non si limitano alla Siria, ma che vanno soprattutto a interessare la questione ucraina. Però per il momento la cosa è ancora nelle mani della Turchia e della Russia. La Russia per il momento ha avuto una reazione molto, molto limitata, perché sa ovviamente che il suo interesse immediato è quello di salvare il processo diplomatico che aveva avviato, e finché questo sarà possibile cercherà di farlo limitando le ritorsioni. Poi ovviamente nessuno degli attori in causa ha la possibilità di decidere autonomamente che corso prenderanno gli eventi.
Sì, infatti, a proposito appunto del fatto che i due fronti che tu nominavi sono tutt'altro che slegati, la Russia stessa ha cominciato a parlare appunto di tagliare insomma le forniture, eccetera. E quindi insomma non è possibile guardare a questa manovra all'interno della relazione tra Russia e NATO al di fuori della crisi ucraina, possiamo un po' dire così.
Stiamo parlando delle forniture all'Ucraina?
Sì, sì, sì.
Sì, no, questo ovviamente sono due sviluppi che vanno guardati contemporaneamente, perché il fatto che subito prima di questo incidente sia avvenuto quello che è avvenuto in Crimea, cioè dove dei gruppi nazionalisti e tatari hanno fatto saltare collegamenti elettrici che danno la corrente a tutta la Crimea, che ricordiamo la parte l'Ucraina che è stata annessa alla Russia nel 2014 dopo l'esplodere della crisi ucraina, ovviamente fa parte di un tentativo di far saltare il tentativo di riavvicinamento e di risoluzione del conflitto ucraino che era stato avviato con gli accordi di Minsk e ovviamente arriva nel momento in cui si sta decidendo se estendere le sanzioni occidentali alla Russia che scadono a gennaio e una delle preoccupazioni principali degli Stati Uniti era che il riavvicinamento della Francia e dell'Europa alla Russia sulla questione siriana poi potesse convincere questi paesi ad annullare, insomma, a non prolungare le sanzioni verso la Russia, e questo invece gli Stati Uniti vogliono che queste sanzioni vengano prolungate per mantenere la pressione sulla Russia. Ovviamente queste due partite si giocano contemporaneamente, è stato anche non troppo velatamente messo in mostra dalla Russia che il suo ruolo, il suo nuovo ruolo responsabile di alleato in Siria sarebbe stato anche collegato a una distensione della situazione in Ucraina. Ovviamente la partita non è tra due squadre così facilmente identificabili, perché in entrambi i campi ci sono parti che vogliono un rilassamento e parti che vogliono che si continui a puntare sull'opposizione frontale tra la Russia e l'Occidente, quindi è molto difficile identificare chi vuole una cosa piuttosto che un'altra. Cioè, sicuramente il fatto che si vada a reintensificare dopo mesi di tregua e di apparente avvicinamento di una soluzione la questione ucraina è sicuramente un segnale che c'è un tentativo di far saltare questo riavvicinamento.
Perfetto, Gabriele, io credo che tu sia stato più che esaustivo rispetto alla questione. Abbiamo toccato anche un po' quest'ultima cosa che, come giustamente ricordavi tu, è strettamente collegata, quindi diciamo la notizia freschissima dell'interruzione di forniture di gas all'Ucraina da parte della Russia, mentre ricordiamo che la Crimea resta al buio, e quindi insomma una questione collegata rispetto a quanto è avvenuto e sta avvenendo tra Turchia e Russia, e che sicuramente non elude la questione tutta occidentale nei confronti della Russia, di un probabile comportamento che vedremo un po' come si svilupperà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Gabriele, noi per il momento ti ringraziamo ancora e ti salutiamo. Se eventualmente avremo modo di più avanti di risentirci ancora, ne saremo contenti, insomma, per ancora un punto di vista, un commento sulla questione russa-siria, soprattutto perché poi si va a parlare del territorio siriano e in questo caso Turchia, ma Occidente un po' in generale. Ancora un grazie e un saluto.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona giornata.